Commento al Vangelo di Marco, capitolo 10, versetti 17-30. Se domenica scorsa la buona notizia era quella della volontà del Dio creatore sull'uomo e sulla donna, uniti nell'alleanza della famiglia, oggi il Vangelo ci annuncia che a causa del regno di Dio la famiglia va relativizzata. Poiché, se è vero che la via ordinaria della sequela di Cristo è il matrimonio, tuttavia, a causa di Gesù e del Vangelo, la famiglia può essere abbandonata, come è successo realmente e concretamente ai 12 discepoli, o può non essere scelta da quanti accolgono la chiamata a farsi eunuchi per il regno dei cieli, come dice Matteo al capitolo 19, versetto 12. E ancora, se nel Vangelo di domenica scorsa Gesù, citando l'in principio della Genesi, affermava l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna, all'inizio della vicenda di Gesù con i suoi discepoli si legge una affermazione significativamente parallela. Giacomo e Giovanni lasciarono il loro padre Zebedeo e andarono dietro a Gesù, Marco 1,20. Perché se è cosa buona lasciare i precedenti legami familiari per vivere l'avventura del matrimonio, lasciarli per vivere l'avventura del celibato alla sequela di Gesù è cosa sicuramente ancora più buona. Fratelli e sorelle, leggendo la Bibbia troviamo tanti comandamenti che tutti più o meno conoscono. Dio ci ha dato i suoi comandamenti che dicono come noi dobbiamo camminare e come dobbiamo vivere, ricordando sempre che Dio è il nostro creatore e noi saremo giudicati a seconda se abbiamo seguito o no perfettamente tutto ciò che Dio ci ha comandato. Il problema è che noi non ne siamo capaci, perché il peccato abita in noi. Di conseguenza, noi non abbiamo la capacità di camminare da soli, osservando nel contempo i comandamenti di Dio. Certamente, voi mi direte, possiamo cercare di camminare migliorando ciò che è sbagliato in noi, ma cadremmo volta dopo volta. E questo accade perché abbiamo bisogno piuttosto di un Salvatore, ovvero di quel perdono che c'è soltanto in Cristo Gesù. Quando Dio ci salva, ci dà un nuovo cuore e non siamo più schiavi del peccato, permettendoci teoricamente, a causa della nostra fragilità umana, di camminare secondo i comandamenti. Eppure continuamente cadiamo. Ecco perché abbiamo continuamente bisogno di Gesù Cristo. Ci è tramandato da Matteo e Luca che il giovane uomo di questo racconto non solo era ricco, ma che era anche un capo, probabilmente dei giudei, e quindi un capo religioso. Cioè un uomo ben visto, importante, che ricopriva un buon ruolo nella società. Il racconto ci dice che era un uomo molto stimato, a cui gli altri guardavano con favore, ed era anche un uomo ancora giovane, particolare che ci racconta che nonostante la sua giovane età aveva raggiunto un buon livello. Quest'uomo sembrava quindi avere tutto, era ricco e in più obbediva ai comandamenti di Dio. Si era rivolto a Gesù perché aspirava ad avere anche la vita eterna, che forse considerava fosse quasi un'assicurazione a tempo indeterminato, come quella che si ottiene da una grande ricchezza. Ma il Signore aveva annunciato che per salvare la propria vita bisognava essere disposti a perderla, ovvero che per seguirlo occorreva rinnegare se stessi e portare la propria croce. Ma quel giovinetto era sincero e si guadagnò uno sguardo pieno d'amore da parte di Gesù, che gli mostrò la via. Una sola cosa ti manca decisiva per te: rinuncia a possedere, investi i tuoi averi nel tesoro del cielo e il tuo cuore sarà libero, e così potrai seguirmi. Purtroppo il testo ci restituisce che né lo sguardo né le parole di Gesù ebbero alcun effetto. Questo poveretto, rattristato, preferì ritornare alla sicurezza che gli procurava la propria ricchezza, non riuscendo a vedere che ciò che gli veniva offerto rappresentava un bene incomparabilmente più prezioso e duraturo. L'amore di Cristo, che comunica la pienezza di Dio, ricorda San Paolo agli Efesini, in Efesini 3,18-19. Cosa che Paolo aveva capito bene, tanto che lo esplicitò dicendo alla sua cara comunità cristiana che era in Filippi: tutto ormai io reputo spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Si tratta di conoscerlo e di provare la potenza della sua risurrezione. Filippesi 3,8-10. Certamente sì, c'è una salvezza, una beatitudine futura promessa e donata da Dio a chi crede, a chi appartiene al suo popolo. Ma concretamente, nella vita ordinaria, quotidiana, che cosa dobbiamo fare? Questa è una domanda fondamentale anche per noi oggi, perché la fede nel Dio vivente non può essere solo un'adesione intellettuale o un vago desiderio di lui, un sentimento d'amore, seppur profondo. Anche l'amore comandato da Dio, amore per lui, il Signore, amerai il tuo Dio, in Deuteronomio 6,5, deve significare un modo di vivere, un fare, un comportarsi secondo la sua volontà. Ci racconta Giovanni ai capitoli 14 del suo Evangelo e 1 Giovanni capitolo 5,3. Dobbiamo allora capire e credere con grande convinzione che non è sufficiente avere una fede ortodossa, puntuale, e non basta confessare Dio con le labbra nel culto se vogliamo entrare nel regno dei cieli. E io vi benedico, fratelli e sorelle, pace e bene.